tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Sotto sequestro la nave della ONG proattiva Open Arms, che opera nel Mediterraneo per salvare vite umane. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Che cosa è l'inferno secondo la fede biblica? Ne parliamo nella rubrica Le parole della fede.
Domenica delle Palme, un'occasione di festa. La meditazione biblica di oggi è tenuta dal pastore Stefano D'Archino.
E in conclusione, per l'agenda degli appuntamenti nelle chiese riformate di lingua italiana, oggi parleremo di un progetto a Lugano rivolto a famiglie con bambini.
Buongiorno, ben ritrovati a Tempo dello Spirito da Paolo Tognina.
E da Luisa Nitti. Oggi ci occupiamo in apertura del caso Open Arms, il rimorchiatore di una ONG spagnola che fino a pochi giorni fa operava nel Mediterraneo per il salvataggio di profughi in mare.
Proprio durante una di queste operazioni umanitarie, gli operatori della Open Arms si sono rifiutati di consegnare a una motovedetta libica alcuni profughi ripescati in mare, facendoli sbarcare invece sulle coste italiane.
Sarebbe questo il motivo per cui la nave è stata sequestrata dalle autorità italiane e i responsabili della ONG denunciati con la grave accusa di associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina.
Abbiamo al telefono Francesco Piobbichi, che ha operato proprio sulla nave della ONG spagnola. Piobbichi lavora per il progetto Mediterranean Hope della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, un progetto che promuove anche i corridoi umanitari di profughi siriani verso l'Italia.
Francesco Piobbichi, lei come si è sentito quando ha avuto la notizia che la nave Open Arms, su cui lei stesso ha operato per il salvataggio di profughi in mare, è stata posta sotto sequestro?
Allora, io mi sono sentito male. Mi sono sentito male e tradito dal mio governo, dal mio Stato, che ha di fatto messo sotto accusa una nave umanitaria. Questa nave ha salvato migliaia di persone che probabilmente sarebbero morte in mare. Non so perché si sia mossa un'accusa di questo tipo. Certo è che il clima che va avanti contro le ONG è un clima che va avanti da parecchio. Prima la stampa con delle fake news, poi la politica, hanno iniziato a dire che erano i tassisti del mare, che c'era dietro un complotto, poi la magistratura. E questo secondo me è una grande onta per la storia dell'Italia.
Vi è addirittura la tendenza a criminalizzare la solidarietà in questo caso?
È assolutamente così. La solidarietà sta diventando una colpa. È come se avessero istituito il reato di solidarietà. Non è solo per il mare. Questa cosa sta avvenendo su tutte le frontiere. Se pensate che è finito sotto processo anche una guida alpina che ha aiutato una donna a partorire in montagna. Purtroppo il segno dei tempi, è come se non ci fosse più la giustizia nel mondo e si fossero ribaltati i significati, per cui la miseria diventa colpa e la solidarietà un crimine.
Quindi rispetto a quello che è accaduto in particolare alla Open Arms, qual è la sua valutazione politica più globale? C'è preoccupazione da parte sua?
C'è preoccupazione perché in questo momento in quel tratto di mare c'è soltanto una nave delle ONG. Vuol dire che le persone che partono di fatto non hanno le stesse opportunità di prima di trovare una salvezza. Nella mia missione, la 42esima missione, abbiamo soccorso di notte un piccolo barcone con tre fratelli libici che trasportavano un bambino con la flebo ancora attaccata, malato di leucemia, che veniva in Italia per curarsi, per provare a trovare la speranza per la salvezza. Mentre negli altri salvataggi abbiamo recuperato circa 208 persone e lì abbiamo visto una scena che non mi dimenticherò mai. Questo ragazzo, Stegen, di 22 anni, uno scheletro che camminava purtroppo, che abbiamo tirato su, un uomo con il peso di un bambino che poi abbiamo lasciato a Pozzallo. Purtroppo questo ragazzo è morto per gli stenti. I medici dicono che è morto di fatto per fame. Questa cosa secondo me ha impattato moltissimo, perché abbiamo dimostrato che in realtà la Libia non è un paese sicuro come qualcuno vorrebbe farci credere.
Chi sono questi volontari che lavorano in mare? Lei quindi ha avuto l'opportunità di trascorrere parecchi giorni insieme a loro. Che cosa li spinge? Quale impressione lei ha avuto?
Sono persone che vengono da diverse storie. Diciamo che li lega il grande rispetto per l'umanità. Se devo dire e sintetizzare il tutto, io dico che i volontari della Open Arms sono persone che affermano un principio molto semplice, che la vita delle persone vale e che di fronte alle leggi degli uomini c'è una legge superiore, che è quella dell'umanità, alla quale tutti apparteniamo, che in qualche modo si obbliga alla solidarietà delle persone che si trovano a rischio vita.
In chiusura di questa intervista con Francesco Piobbichi aggiungiamo anche che la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia ha deciso di aprire proprio in questo periodo una nuova area di azione per il soccorso dei migranti in mare.
La Federazione Evangelica infatti sosterrà associazioni impegnate in questi interventi umanitari e parteciperà con alcuni suoi operatori a missioni di salvataggio nel Mediterraneo.
Lasciamo ora questo argomento per aprire la rubrica Le parole della fede. Ci chiederemo se nella Bibbia sia contenuta la nozione di inferno, in che modo eventualmente ne parli Gesù e se ce ne sia traccia nell'Antico Testamento.
La voce è di Elisabetta Lazzaroni.
Le parole della fede.
La nozione di inferno è più presente nell'immaginario popolare che non nella Bibbia. Secondo molti, sarebbe un luogo di supplizio eterno per coloro che vengono respinti all'esame di ammissione al paradiso. Ma tale modo di vedere è semplicistico e non è coerente con ciò che Gesù ci dice a proposito di Dio. Come potrebbe Dio torturare suoi figli e sue figlie? L'Antico Testamento parla dello Sheol, un luogo dove soggiornerebbero i defunti. A quel tempo i credenti non avevano la certezza che lì si sarebbe stati ancora vivi. Gesù prende posizione nel dibattito affermando che la vita continua dopo la morte del corpo. Cristo parla della Geenna, usando in modo figurato il nome del luogo che era la discarica dei rifiuti di Gerusalemme. Lì si bruciava l'immondizia e il fuoco aveva una funzione purificatrice e non di tortura, per pulire e risanare la città. Possiamo dunque interpretare questo modo di parlare di Gesù come un avvertimento, certo, ma anche come una buona notizia, in quanto ci annuncia che ciò che è impuro nella nostra vita sarà eliminato e purificato dal giudizio di Dio. In senso spirituale, l'inferno significa essere lontani da Dio, essere oggi separati da Lui. Per contro, siamo già parzialmente in paradiso, nella misura in cui siamo in comunione con Dio.
Oggi è la Domenica delle Palme che precede la Pasqua e con noi in questa occasione Stefano D'Archino, pastore in Bregaglia e a Sondrio. Ha preparato una meditazione biblica sull'ingresso di Gesù a Gerusalemme, così come viene raccontato nell'Evangelo di Giovanni.
Il testo biblico che ascolteremo è letto da Natascia Gamba.
A tutte e a tutti voi che siete all'ascolto, una buona Domenica delle Palme. La folla che segue e acclama Gesù che entra in Gerusalemme alle Palme è quella che ha visto la resurrezione di Lazzaro e ha creduto quindi in Gesù come Messia.
Una gran folla di giudei seppe dunque che egli era lì e ci andarono non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva resuscitato dai morti. ma i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù. Il giorno seguente, la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme, uscì a incontrarlo e gridava: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele».
Non tutti quelli che hanno assistito al richiamo in vita di Lazzaro hanno creduto in Gesù. Anzi, alcuni, pur credendo a quella miracolosa vittoria sulla morte, decidono di andare a denunciare Gesù ai capi sacerdoti e questi decidono di farlo morire. Alcuni oggi dicono: «Ah, se fossimo stati ai tempi di Gesù e lo avessimo visto fare quelle cose, allora sì, crederemmo in lui». Consentitemi, questo non è così vero. Infatti ci vuole umiltà per accogliere la notizia della vittoria sulla morte, perché va oltre la nostra comprensione razionale. Poi occorre coraggio per cambiare vita rispetto a come siamo di solito. E infine serve ricevere lo Spirito e non negarlo per aprirci alla gioia. La folla delle palme è festante perché ha visto che la morte non è definitiva. In seguito, però, con la morte di Gesù, anche quella folla diverrà dubbiosa. Servirà infatti la resurrezione e l'arrivo dello Spirito Santo per trasformare quella folla nel popolo del Signore. Anche noi siamo un po' così. Anche se sappiamo della resurrezione di Cristo, non abbiamo delle idee proprio chiare su cosa sia resurrezione. Eppure, proprio noi, con i nostri dubbi e perplessità, facciamo parte di chi segue Gesù. Siamo anche festanti? Sì, almeno dovremmo esserlo, perché i cristiani non sono quelli della tristezza, anzi, pur conoscendo le tristezze del mondo ed essendone colpiti, pur smarriti per un qualche tempo, avendo la speranza certa della vittoria sulla morte, i credenti non si arrendono e risorgono a nuova vita per festeggiare il Signore della vita. Gli attentati che in questi anni fanno notizia non solo vogliono colpire nel mucchio, ma anche terrorizzare il clima di festa. Possono essere i mercatini di Natale, l'occasione per vedere i fuochi di artificio per la festa nazionale, concerti o, come in Israele, discoteche. Perché? Perché chi festeggia davvero è meno incline alla guerra e alla violenza, ha una visione più ottimistica e in fondo più tollerante dell'esistenza. Chi festeggia, agli occhi di alcuni, sembra prendere meno sul serio il Signore. Invece, chi festeggia con garbo e leggerezza considera davvero il Signore come il Dio della vita. Per questo non rinunciamo a festeggiare. Festa non è però sballarsi per dimenticare i problemi e le sfide del mondo, pur seri, pur cercando soluzioni innovative, e non di sfuggire alle nostre responsabilità. Come cristiani festeggiamo per cantare ad alta voce la gloria di Dio e annunciare contro la rassegnazione che il domani è nelle mani del Signore. Certo, si può essere presi da dubbi, come la folla delle palme, o dalla tristezza per ciò che ci capita. Però, con l'aiuto di Dio, in ogni giornata vivremo con la promessa che il Signore della vita trionfa su ogni cosa mortifera e potremo fare della nostra vita una vera festa. Buona domenica.
In chiusura di questa meditazione biblica tenuta dal pastore Stefano D'Archino, diamo spazio all'agenda degli appuntamenti delle chiese riformate di lingua italiana.
Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Associazione Musica in Chiesa. Questo pomeriggio alle ore 17 presso la Chiesa Evangelica di Lugano si esibisce l'Ottetto d'Archi composto dal Quartetto Consonante e il Quartetto Lugano for Tunes.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano, presso la Chiesa Evangelica Battista, in via Dufour 13. Lunedì 26 marzo, in due fasce orarie, alle 18.30 e alle 20. Tema dell'incontro? Impariamo un po' di ebraico leggendo il Salmo 119.
punto d'incontro mamma bambino. Ogni mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 nei locali della Tana presso la Chiesa Riformata di Lugano. Momenti di incontro, condivisione di esperienze e consulenze puntuali sul ruolo dei genitori e sul rapporto con i figli.
Gruppo biblico a Lugano. Martedì 27 marzo alle 14.30 presso il centro comunitario della Chiesa Riformata in via Landriani 10. Argomento dell'incontro Martin Lutero.
Fra gli appuntamenti di questa settimana, l'abbiamo sentito, c'è un'iniziativa che la Chiesa Riformata di Lugano promuove da parecchio tempo, ovvero lo spazio di incontro mamma-bambino, un'opportunità di scambio fra genitori che provengono da paesi diversi per trascorrere alcune ore con i propri figli in un ambiente confortevole e anche per scambiare opinioni sull'essere genitori.
Abbiamo al telefono Monica Reggiani, che coordina questa iniziativa. Buongiorno signora Reggiani.
Buongiorno.
Le mamme che si riuniscono il mercoledì presso di voi, da dove arrivano?
Da tutto il mondo. Adesso per esempio mercoledì scorso avevo veramente tanti, erano in 12 con i loro bimbi, una mamma dell'Inghilterra, un'Argentina, Colombia, una giovane mamma dell'India.
E quali sono le attività che voi fate, che proponete a queste mamme o a questi papà?
Una cosa fissa è il canto, che abbiamo visto che è molto bello, che abbiamo anche una canzone dove ogni bambino sente chiamarsi con il suo nome.
Ma in conclusione, a suo avviso, una iniziativa del genere, quindi tenere insieme mamme e papà con i loro bambini provenienti da paesi diversi, alla fine quale arricchimento porta alle mamme stesse e anche alla Chiesa Riformata che organizza?
Potrebbe essere sicuramente già un arricchimento quando vedo che le mamme diventano attive, creano loro anche, se vogliamo, questo spazio, perché sono loro che decidono anche cosa facciamo, cosa hanno bisogno soprattutto. Piano piano, conoscendoci meglio, con la relazione che abbiamo, ci sono già due famiglie che si avvicinano alla nostra comunità, due già sono venuti a un culto di famiglia, e questo è sicuramente un arricchimento per noi come Chiesa.
Bene, allora l'invito è aperto alle mamme, ai papà con i loro bambini che abitano a Lugano, e ricordiamo brevemente questo appuntamento ogni mercoledì in Viale Cattaneo 2, un'opportunità di incontro e di scambio fra mamme e papà insieme ai loro bambini. Grazie signora Reggiani, arrivederci.
Sì, grazie a voi, grazie, buona giornata.
Ancora altri due appuntamenti, questa volta per la radio e la televisione. Fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio va in onda, come di consueto, la trasmissione Chiese in diretta.
La puntata di questa mattina presenta un servizio sulla campagna ecumenica delle organizzazioni Pane per Tutti e Sacrificio Quaresimale, che quest'anno è dedicata al tema del cambiamento. A seguire parleremo del Pre-Sinodo dei Giovani, l'evento voluto da Papa Francesco che si è svolto nei giorni scorsi a Roma.
Il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo l'infonotte, presenta il servizio Un lungo addio. Noi viviamo in una società ricca e felice, eppure c'è chi si trova confrontato con pesi insopportabili e decide perciò di togliersi la vita. Ciò che rimane sono ricordi e domande che accompagnano familiari e amici. Come accompagnare chi è confrontato con una simile prova e dove trovare coraggio e forza per ricominciare?
Nasceva nel 1918, 100 anni fa, il premio Nobel per la pace Nelson Mandela, leader del movimento sudafricano per i diritti dei neri, che ha pagato le sue scelte con quasi 3 decenni di prigionia. Chiudiamo questa puntata di Tempo dello Spirito ricordando una sua frase.
Possano le tue scelte riflettere non le tue paure, ma le tue speranze.
Luisa Nitti e Paolo Tognina vi salutano e vi augurano una serena domenica delle Palme. Vi aspettiamo a Tempo dello Spirito la prossima settimana, non mancate!